L'animale di oggi è il serpente. Nella metafora biblica è il simbolo della tentazione. In natura è invece spesso un predatore pericoloso e temuto, non solo per il suo veleno, che può essere letale, ma anche per la sua capacità di cambiare pelle. Come per l'animale di oggi, chi sarà tra i 1009 grandi elettori a cambiare opinione nel segreto del voto, a tradire i patti che in questi ultimi giorni si sono stretti tra le varie fazioni? Questa è la Fattoria del Quirinale e noi siamo Giacomo Rossi,
Stefano Iannaccone
e Vincent Russo.
Fino all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica vi terremo compagnia con una nuova puntata ogni giorno. La trovate su Spotify e Apple Podcast.
Arcaico cattolicesimo. E che cosa ne pensa della società italiana?
Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d'Europa.
Bene, ci siamo trovati anche oggi che è sabato, siamo qui, abbiamo promesso di esserci in tutti i giorni anche nel weekend e quindi non potevamo mancare, anche perché oggi è una giornata un po' particolare, ci sarà il vertice del centrodestra con Meloni, Salvini e Berlusconi, dove proprio Berlusconi pare, confermerà la sua candidatura ufficialmente. Ora, mi sembra proprio preciso perché oggi abbiamo parlato di serpenti e di coloro che potrebbero tradirlo, magari, come è successo qualche anno fa con un altro candidato che ricordate certamente, Romano Prodi. Dici un po' com'è la situazione, Stefano?
Ma diciamo che il 101 di Prodi sono un po' aleggiano sempre, no? Quando si parla di franchi tiratori, in questo caso noi li stiamo chiamando di serpenti. Ed è un pericolo più che reale, perché diciamo Berlusconi, parlando con parlamentari, di deputati, senatori di centrodestra, quindi di Fratelli d'Italia, Lega, di Coraggio Italia, questa piccola ma comunque importante formazione guidata da Toti e Brugnaro, non sono poi così orientati a dare il voto a Silvio Berlusconi, e quindi il numero di franchi tiratori, ecco, adesso non so se sarà nell'ordine dei 101, ma sicuramente c'è il rischio che si annidino molti serpenti nel segreto dell'urna di questa elezione per il Presidente della Repubblica, e del resto il vertice che si terrà oggi parte in un contesto un po', come dire, già di veleni, no? Che se parliamo di serpenti, ci sono tanti veleni già nell'aria, si respira un'aria appunto di tensione e di sospetto fra alleati che dicono di essere uniti, compatti, eccetera, eccetera. Poi alla fine, appunto, cerca ognuno la propria strada per svicolare, per imporsi sugli altri.
Questi giorni, tra l'altro, sono un po' i giorni, esatto, come hai detto te, dei veleni, ma anche dello stallo, nel senso adesso sembra proprio lo stallo alla messicana, per cui tutti stanno fermi, tutti con una pistola in mano e si danno appuntamento a lunedì, a meno che insomma questo pomeriggio esca fuori qualche altra sorpresa. Insomma, Berlusconi vuole farsi questo giro nei voti, diciamo, vuole essere nominato dai presidenti di Camera e Senato. Gli capiterà al primo giro oppure no, Vince?
Mi devo ripetere, il nome numero uno tra i favoriti è sempre lui, lì sul colle più in alto. Berlusconi, comunque, mi dite voi, mi dice Stefano, che è lì a Montecitorio, sicuramente si giocherà una sua carta, dovrebbe essere quella del quarto o quinto scrutinio, forse probabilmente del quarto scrutinio. Un giro non si nega a nessuno, gli alleati Zitti e Mosca dovranno stare a questo desiderio, no, di Berlusconi. L'abbiamo visto nel fuori onda tra Gianni Letta e La Russa, che si parlano e dicono proprio questo. Insomma, Berlusconi ci tiene e si è affezionato tantissimo a questa idea. Altre frasi che erano emerse nei giorni scorsi: mi fa sentire vivo questa candidatura, mi ha riportato in vita, tra virgolette. E intanto si tratta sul governo, ecco, persino Draghi fa le sue consultazioni, ha ricevuto nella giornata di ieri l'altro la Belloni, che potrebbe essere un futuro ministro di un nuovo governo, e lì fa scopa con Stefano, che aveva già capito tutto, e poi ha ricevuto anche John Elkann, che è un pezzo dell'economia italiana, di establishment. Non so, poi volevo chiedere a Stefano, secondo te che cosa si sono detti con John Elkann e Draghi?
No, non lo so, è che in realtà ormai Draghi gli manca solo il Papa, poi penso di aver, che li abbia incontrati tutti, diciamo, fra le autorità economiche e politiche e sociali di questo paese. Non so il contenuto della loro conversazione, ecco, immagino sia stata una conversazione orientata sull'economia, sul recovery plan, ma penso che ci siano anche degli interessi, se vogliamo, di intrecci editoriali. Ricordiamo, Elkann è a capo di Gedi, e che edita appunto La Repubblica, La Stampa. Tanto
Gedi è al centro dello scandalo sui prepensionamenti.
In tutto questo appunto si inserisce anche la situazione di Gedi, che non è proprio così rosea. E questo comporta appunto questo dialogo, questo confronto. Adesso non so nei fatti su cosa sia basato, è stato molto riservato il contenuto di questa conversazione, ma immagino che ci siano state anche le prospettive politiche. Ecco, io mi metto i panni di John Elkann, così mi indosso la giacca buona, e penso che lui abbia chiesto, come dire, se Draghi stia già pensando se il dopo Quirinale, cioè se lui va al Quirinale, come sbloccare la situazione del governo, oppure appunto nel caso in cui dovesse restare al governo, come farà con un nuovo Presidente della Repubblica. Quindi suppongo, io al posto di Elkann gliel'avrei chiesto, e suppongo che lui, da persona intelligente, non l'avrà fatto così in maniera schietta, ma suppongo che sul tavolo ci siano state queste tematiche, perché poi gira che ti rigira, è importante l'economia, sicuramente è fondamentale il PNRR, eccetera eccetera, tutte queste cose qui, ma non possiamo negare che il passaggio della prossima settimana è cruciale e decisivo anche per l'economia, il PNRR e compagnia cantante.
È spuntato oggi il nome di Pier Ferdinando Casini. Naturalmente dietro questa operazione ci sarebbe Matteo Renzi, no? Lo dico un po' alla Friedman. Ma quanto è quotata questa opzione? Io la vedo, io vi dico subito, io non la vedo per niente bene. Il suo Delfino è poi passato anche al centrosinistra. Non ce lo vedo tanto così generoso nei confronti di un uomo dei suoi governi, dei suoi precedenti governi.
Ma guarda, qui ti rispondo io, Vince, perché ho visto che, poi magari Stefano mi darà manforte, però Casini era un nome che è uscito più volte, ma sempre un po' defilato, cioè proprio quella opzione che forse potrebbe veramente farcela nel caso in cui quella principale, cioè Draghi, non andasse a buon fine. Però ho letto proprio oggi, ieri, che Conte non era per niente d'accordo con questa opzione. Cioè, sembrava che non piacesse ai 5 Stelle, o perlomeno ai 5 Stelle sotto indicazione di Conte. E anzi hanno presentato una serie di nomi che saranno di bandiera, come la Liliana Segre, come Andrea Riccardi, la Comunità di Sant'Egidio, che sembrano un po' alternative, un po' per prendere tempo prima di mettere veramente un ordine alle idee del Movimento 5 Stelle. Quindi forse Casini non è ancora, non ha i voti dei 5 Stelle, che comunque hanno un bel peso.
Ma l'ordine tra i 5 Stelle, diciamo, ci vuole Superman, ecco, diciamo, che è un'operazione impossibile già solitamente. In questa fase qui mi sembra ancora più caotica la situazione nel movimento, con Giuseppe Conte che porello, diciamo, cerca di metterci una toppa, ma è una condizione sicuramente molto complicata. Però io mi allaccio, io su Casini, ecco, perché oggi siamo diventati troppo seriosi, parlando di Berlusconi diventiamo serissimi, non so perché, pure lui, diciamo, uno che racconta le barzellette, no? È molto, cioè, sulla simpatia dell'uomo, nulla da eccepire, invece noi diventiamo troppo seriosi. Ma appunto su Casini io faccio, come dire, una mia personalissima considerazione, e ricordo questo, diciamo, anche proprio tempo fa, molti anni fa, diciamo anche forse due elezioni di Presidente della Repubblica fa, è che io dissi Casini, secondo me un giorno ce lo ritroveremo al Quirinale. Dico che però in questa tornata forse no, perché appunto non ci sono troppo le condizioni, ma è vero che 7 anni sono lunghissimi, per Casini, a differenza di tanti altri, non è l'ultimo tentativo. Ecco, lui è un Quirin, un po' come Franceschini, un eterno quirinabile, perché sono comunque ancora giovani, diciamo, sono dei ragazzotti, però per la politica italiana sono praticamente degli adolescenti.
Ecco, il problema adesso però è che diamo troppi nomi. Cioè, all'inizio volevamo dare un'indicazione per far capire chi ci ascolta più o meno quale sarà veramente l'andazzo, diciamo, quirinalizio. Però abbiamo messo in campo Draghi.
Interrompo, perché proprio questo, noi consegniamo la grande confusione che c'è sotto il cielo di questa competizione, così. Diciamo, consegniamo un quadro caotico, un Guernica praticamente.
Caotico per voi, ragazzi. Per me il numero uno, il favorito, non il mio favorito. Il favorito di tutti è Mario Draghi, quindi secondo me già si sta lavorando per il governo. Dicevi dei 5 Stelle, la loro scelta sarà lose-lose, cioè perdi-perdi, non win-win.
La dei 5 Stelle sarà perdente in ogni caso. Siamo all'alba della prima chiama e non hanno ancora un nome da urlare in piazza, vi ricordate, no? Il famoso Rodotà, era questa la loro forza, no? Inconcludente, ma faceva passare un'immagine dirompente nei TG e nella comunicazione, di questi giochi di palazzo, corteggiamenti con le altre forze politiche, associare il nome di Conte di nuovo a Salvini, disilludono ancora di più quei pochi elettori che magari ancora li voterebbero. Ma vedrete che finirà che si accoderanno insieme al PD e alle altre forze politiche sul nome di Draghi e in qualche modo salveranno il governo.
Parlo sempre, come dire, faccio un po' l'opinionista, troppo il giornalista serio, sembra l'opinionista, ma quello è stato sul Trespoletto. Ma io invece vi giro la domanda: ma chi può essere il serpente di questa elezione del Presidente della Repubblica?
Il serpente è Mario Draghi. Intanto, ragazzi, sapete, no, delle teorie cospirazioniste, complottiste, i rettiliani, sapete, no, dei rettiliani.
Ecco, questa era la vena che ci mancava.
Vi devo dire qualcosa sui rettiliani, insomma, c'è
ti ringraziamo su
internet, c'è tantissima bibliografia al riguardo.
Ci mancava l'approfondimento.
I rettiliani sarebbero quindi questa popolazione, no? E cioè nel mito dell'uomo ci sono questi rettili, il serpente, no? L'hai citato tu, il serpente biblico. Praticamente sarebbe...
Tu quindi mi vorresti dire che c'è una...
No, io ti riferisco solo a queste teorie.
Una civiltà extraterrestre che...
Non è una civiltà. No. I rettiliani non sono extraterrestri. Abitano dentro la Terra.
E sono usciti per
ci sono più teorie, ci sono più teorie sovrapposte, no? Cioè la teoria della Terra cava, che è abitata. Da chi è abitata? Da questo antico popolo terrestre, il popolo terrestre originale, che si chiamano rettiliani, che abitano al centro della Terra, che dominerebbero il mondo attraverso delle persone che in realtà sono rettiliani. Quindi, riferisco... ci sono tantissimi, non so, rettiliano Bill Clinton, è stato un rettiliano lo stesso ex capo di Bill Gates, cioè, queste io ti riferisco delle teorie cospirazioniste, non è che sono aggiornatissimo, so che esistono. No.
Pensavo fossero delle teorie cospirazioniste anche per il Quirinale, magari tra i candidati c'è qualcuno che viene additato come un rettiliano oppure con qualche ascendenza particolare?
Ma diciamo che Mario Draghi mette tutti d'accordo, perché è un pezzo grande dell'establishment, parte dall'Italia e alle sue diramazioni in tutto il mondo. Poi sappiamo che in Italia, almeno secondo la mia teoria, la mia personale visione, ci sono magari più establishment che si scontrano tra di loro. C'è il piccolo, chiamiamolo piccolo, establishment di Berlusconi, che è in chiave anti rispetto a Draghi, no? Però in realtà poi quello che conta è il potere economico, il capitale, i soliti amici degli amici, la famiglia, eccetera, eccetera.
Bene. Comunque non mi è molto chiara la tua teoria dei rettiliani, però va bene così, che mi sembra che...
Beh, la prossima volta ti faccio uno speciale sui rettiliani, esatto, però mi devo documentare perché sono un po'...
Io sono sconvolto da tutta questa teoria rettiliana.
Più che altro che da qualsiasi punto noi la prendiamo, andiamo a finire sempre su Draghi, quindi io vi lancio questa più o meno sfida. Il prossimo episodio non parleremo mai di Draghi, cercheremo di parlare del Quirinale ma senza mai nominare Draghi.
Vediamo. Quindi oh, Vince, no, tu non ci sarai, te lo volevo dire, non ci sarai.
Ragazzi, veramente, il primo risultato, ci sono tre risultati su Google, c'è analfabetifunzionali.it, per qualcuno Mario Draghi è un rettiliano. E poi c'è una pagina Facebook Mario Draghi è rettiliano, e poi c'è Mo Meg è l'anno del Draghi, tutte le leggende su Super Mario, e riferisce anche tra le leggende che sia un rettiliano. La prossima volta magari ne parliamo più approfonditamente, se vi interessa, e se interessa i nostri ascoltatori.
Non aspetto altro, guarda.
Non aspettiamo altro, effettivamente. E allora ci vediamo domani, anzi ci sentiamo domani. Io riuscirò mai a dirla bene alla fine? No.
Ma ormai è uno slogan, lascia stare, dici sempre così.
Ciao.
Ci sentiamo domani, e volevo ricordare ai nostri ascoltatori di lasciarci le stellette, di iscrivervi al podcast su Spotify, su Apple, su qualsiasi piattaforma lo state ascoltando, se vi è piaciuto e se vi piace. Ormai siamo alla quarta puntata, domani la quinta puntata. Su quale animale è? E Giacomo, non l'hai detto.
Non l'ho detto perché non volevo offendere i rettiliani, che spero che siano in tanti a scriversi a questo podcast, quindi lasciamo un po' il dubbio e poi ne riparliamo domani.
Suspense. Saluti. Ale.
Ciao.